Grazie, la parola a lei.
Bene, grazie a voi, grazie a Gabriele per l'introduzione, a Stefano e Vescovo Enrico e a ciascuno, perché credo che il tempo che noi dedichiamo al Signore è sempre un tempo che Lui rende fecondo, e quindi ciascuno è attivo, partecipe in questa assemblea. Anche Pietro dice: non sono venuto a insegnare nulla a nessuno, io vengo a raccontare alcune cose, e però che ciascuno appunto possa riportare anche la sua propria esperienza, perché credo che ciascuno è prezioso, il contributo di ciascuno è prezioso. Se non vi spiace mi alzo in piedi, che mi viene meglio, per cui abbiate pazienza, insomma. Ok, bene, grazie. Bene, allora, sono contento di essere qui perché il tema mi appassiona da poter condividere, insomma. Il tema della vocazione sembra così distante, no? Io non so cosa avete pensato leggendo il discernimento vocazionale personale. Dice: ma forse questo ci interessa fino a un certo punto. Invece spero che durante la serata riusciamo a scoprire che interessa davvero a ciascuno, e che il discernimento vocazionale non è una cosa complicata, difficile, ma è semplice come tutte le cose di Dio, perché Dio è complesso, ma è molto semplice. È stato bello iniziare con l'adorazione eucaristica, no? Questo incontro, perché dall'adorazione eucaristica è un po' come fare esperienza della direzione che noi abbiamo come Chiesa. Siamo qua a guardare questo, il corpo di nostro Signore, attraverso il quale possiamo contemplare la Gerusalemme nuova, no? Questa grande città convocata attorno all'agnello, fatta di uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, tutti nella comunione di Dio. E poi è interessante anche dell'adorazione eucaristica, secondo me, fare, ma tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, vederla un po' come in uno specchio, no? E guardarci dalla parte del Signore. Ma noi preti ogni tanto, no, capita di essere dalla parte e dice: chissà il Signore cosa vede, no? Vede tutte le nostre ferite, tutte le nostre divisioni, vede le nostre vite che hanno bisogno di essere ricucite, vede anche tanto grano però che cresce in mezzo alla zizzania. E questo penso che sia un po' uno sguardo da coltivare anche noi. Bene, allora Don Stefano ha introdotto questo mio intervento con questa espressione che viene utilizzata nel documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi sui giovani, dove un vescovo siriano del V secolo, è l'unica citazione che leggo, state tranquilli, poi dopo, no? Se no, dopo non si riesce. Dice che parla di tre nascite: la nascita naturale, come donna o come uomo in un mondo capace di accogliere e sostenere la vita; la nascita del battesimo, quando uno diventa figlio di Dio per grazia; e poi c'è una terza nascita, quando avviene il passaggio dal modo di vita corporale a quello spirituale, che apre all'esercizio maturo della libertà. Dice: che vuol dire questa cosa? Secondo me possiamo così partire da un'immagine che è Paolo che ci regala nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 5. Paolo dice che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per opera dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ora penso che qui nessuno di noi intende cuore come solo la dimensione affettiva, no? Ma nella Bibbia il cuore è il centro della persona, no? Lo diciamo anche noi, dai, vai al cuore delle cose. Che cosa c'è al cuore degli uomini? C'è lo Spirito, che è l'amore di Dio riversato. E poco più avanti, leggendo la lettera ai Romani 8:16, dice che lo Spirito attesta al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. C'è che al cuore dell'uomo c'è la voce dello Spirito che dice ad ogni istante della vita: tu sei mio figlio. Ad ogni battito del cuore, ad ogni respiro, dice il Salmo, tu sei mio figlio, tu sei mia figlia. E una volta che noi riusciamo ad andare, ad ascoltare con l'orecchio questa voce della coscienza, succede un po' quello che accade a tutti i bambini piccoli, appena nati, quando a un certo punto si accorgono che di fronte a loro c'è il volto di qualcuno, sua madre, padre, qualcuno di fronte. Il segno di questo passaggio è il sorriso. Quando i bimbi si accorgono di avere davanti a sé il volto della propria madre, non sono più soli, sorridono. È quello che accade anche a noi, no? Nella vita dello spirito, quando un giorno ci accorgiamo che non siamo soli in questo mondo, ma che c'è un padre che ci attende, c'è un volto, quello di Cristo, del Padre, della Trinità, che ci è rivolto. Lì comincia la nostra terza nascita, il passaggio dal modo corporale al modo spirituale, che non è un'altra vita, quella spirituale, ma è la stessa vita che noi viviamo, vissuta secondo lo Spirito di Dio. Bene, che cosa fa questa vita dello Spirito? Questa vita dello Spirito, che è lì nel fondo del cuore, diciamo così, al centro della nostra identità, piano piano, dal di dentro, plasma i pensieri e i sentimenti e poi le azioni. Ricordo che quando ero un bambino che andavo alle scuole elementari, no? C'erano due libri fondamentalmente, il libro di lettura e il sussidiario, no? Allora, il libro di lettura allora non è che mi piacesse molto, vabbè, insomma, no? Poi ho recuperato un po' dopo, ma il sussidiario era davvero interessante perché aveva un sacco di fotografie, poi ti spiegavano le cose come funzionavano. Ricordo con precisione questa pagina dove c'era fotografata la nostra terra, il nostro pianeta, con uno spicchio fuori per far vedere che sotto la crosta terrestre c'è il mantello, adesso non ricordo precisamente, e il nucleo caldo incandescente del nostro pianeta. No? Ora gli ingegneri, per riscaldare l'appartamento, ti fanno una pompa, ma no, chiedo scusa per la banalità, comunque dal di dentro della Terra il nostro pianeta si scalda. Noi ci scaldiamo dal di dentro. Ora capisco che parlare di caldo in questa serata, però no, intendo dire la passione, che da questa voce dello Spirito, tu sei mio figlio, se gli dai ascolto potrai iniziare a pensare che quello che hai accanto questa sera, forse anche lui o lei ha questa voce dello Spirito, è figlio di Dio, e pian pianino coltivando questo pensiero, forse un giorno ti verrà il dubbio che se siete figli dello stesso padre, magari siete anche fratelli, no? E allora la comunione di cui parlavamo prima all'inizio, no? La collaborazione, questo, sorgerà soltanto dal riconoscerci ciascuno figlio del Padre, dentro, figlio nel Figlio, dentro nel corpo di Cristo. Te, una volta che hai scoperto che sei figlio di Dio, sei contento? Non che sei sempre nella gioia, no? Perché anche questo sarebbe interessante. Sei contento? Perché non devi più guadagnare nient'altro. Non devi più essere il primo, l'altro non è un avversario, non hai bisogno di diventare qualcuno per avere stima di te, sei figlio di Dio. Che ti importa del resto? Pensa quanta fatica invece noi facciamo nella vita all'esercizio maturo della libertà, cioè che è riconoscere che le nostre azioni, quello che noi facciamo, possono andare nella direzione per cui siamo fatti, appunto quella della fraternità. Ora dal di dentro, no? C'è un problema in questo nostro tempo. Letto una volta una citazione di un autore che descriveva così il nostro tempo: pattinando sul ghiaccio sottile, l'unica speranza di salvezza è la velocità. Oggi è diventato tutto veloce, 3 ore e mezza arrivi da Roma, telefono, mandi una mail, arrivi in tutto il mondo, un messaggio, tutto veloce. Ma è come dire, chi si ferma è perduto, perché se ti fermi vai a fondo, hai paura di andare a fondo e hai paura che a fondo ci sia solo il buio, il vuoto, e non la voce dello Spirito che ti annuncia la figliolanza al fondo di noi stessi. Fermarsi è scoprire questa parola. Molto bene. Allora, se ci siamo fin qui, possiamo entrare un po' di più in quella che è la vocazione, che ha a che fare molto con quello che ho detto fin qui, perché intanto vocazione ha a che fare con voce, e a me questa idea della voce dello Spirito mi intrigano un poco. Una voce che tira fuori il meglio di sé, dice Papa Francesco. Ora, quando parli con i giovani di vocazione, ogni tanto succede, rischia di succedere quello che succedeva a Paolo, no? Ad Atene, dice sì, su questo ti sentiremo un'altra volta, no? Dice, quando dici vocazione, uno comincia a mettersi un attimo lì sulla sedia, dice ok, no? Dico sempre, ragazzi, attenzione, non è una malattia, non vi verrà, ne possiamo parlare liberamente, tranquilli, il Signore non vi chiederà nulla di ciò che voi nella vita non volete fare. Perché il bello nella vocazione della Chiesa è che ad ogni momento di passaggio, al momento più importante, quando uno diventa prete, quando una si consacra, il giorno che vi presentate all'altare per le nozze, la Chiesa vi domanda: vuoi tu prendere Tizio, Caia in marito, moglie? Venite liberamente, no? A sposarvi davanti all'altare, siamo consapevoli di quel, no? Vuoi. La vocazione a un certo punto è scoprire che tu davvero vuoi fare quello che il Signore ti ha invitato, che nel dialogo con Lui ti è venuto in mente. Vuoi non nel senso volontaristico del termine, ma nel senso che hai scoperto che la tua vita, la tua libertà è fatta per quello, che il meglio di te, dice Papa Francesco nella Christus Vivit, un sacco di immagini sulla vocazione molto belle, vi invito a leggere i capitoli 8 e 9, oltre a tutto il resto della Christus Vivit, c'è un sacco di roba, a tirare fuori il meglio di te, cioè che il meglio di te a un certo punto hai capito che è in quella direzione, verso quella vita là. Sembra interessante, no? Perché vocazione è una parola che forse ci sia un po' sporcata nella mente, no? Negli anni, sai, le cose, un po' di polvere, qualche ragnatela, no? Insomma, c'è bisogno qualche volta di dare una rinfrescata alle parole per andare veramente al gusto dei contenuti. A me ogni tanto piacerebbe fare un esercizio e dire, una volta che abbiamo detto la parola vocazione, vedere che cosa è venuto in mente, no, alle persone. Sarebbe bello poter avere i fumetti delle immagini mentali che si proiettano sul nostro cervello a sentire questa parola, vi accorgereste che sarebbero davvero molto diversi. Vocazione, appunto, già prima, no? Abbiamo detto, non riguarda, non è soltanto discernimento vocazionale personale, dice che qualcuno, chi deve diventare prete o consacrarsi, anche perché a un certo punto nella vita magari viene fuori dall'ascolto di un giovane un desiderio, una domanda, qualcosa che ha a che fare con tutte le vocazioni della Chiesa. Ma questo è il discernimento, appunto, è tutto ciò che intanto comincia a venire fuori. Allora, facciamo così. Intanto questa parola è una parola molto forte anche di Gesù, no? Che fa risorgere dei morti. Lazzaro, vieni fuori. Vieni fuori. Una chiamata, no? Vieni fuori perché la vita è fatta per essere vissuta, no? Non dentro le proprie bende, fuori. Fuori dai sepolcri. Vita. E poi vieni fuori, lasciare emergere. È una cosa che Dio fa fin dall'inizio. Almeno la scrittura così ce la racconta. Cioè che quando c'è la creazione, i racconti della creazione, che cosa succede? C'è questo caos, no? Era informe e deserta la terra, informe. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Intanto è un bel annuncio, perché anche quando la nostra terra, la nostra Adamà, è un po' informe, lo Spirito di Dio aleggia comunque. E intanto che lo Spirito di Dio aleggia, Dio che cosa fa? Intanto accende la luce, sia la luce e luce fu. E poi comincia a emergere terra insieme ad acqua. Luoghi su cui puoi costruire, fecondi, luoghi in cui non puoi costruire, non puoi vivere, l'acqua in questo caso, va bene? Dove affondi, dove non puoi stare in piedi. Qualcosa di fecondo, qualcosa di infecondo. Questo riguarda la vita mica soltanto dei giovani, riguarda la vocazione di ciascuno di noi. Vi posso annunciare che Papa Francesco ha detto che all'inizio della Christus Vivit dice che Cristo è vivo e tutto quello che tocca ridona vita, diventa giovane. Quindi sentitevi anche voi interpellati riguardo al discernimento vocazionale, che anche se avete già fatto una scelta di vita, la vocazione è tutta la vita. Che cosa sta emergendo di fecondo nella mia vita? Che cosa invece emerge che fecondo non è? Questo è già un primo discernimento. Discernere vuol dire scegliere, no? E per scegliere devi sempre avere due cose, almeno, no? Se c'è una cosa sola, non puoi scegliere. Ti tocca andare da quella, una cosa o quell'altra, ciò che è fecondo e ciò che non lo è. Viene in mente un po' anche nostro Signore, no? Quando, dopo aver piantato un bel campo di grano, gli discepoli tutti belli contenti, dice: guarda, andiamo a vedere, spunta anche della zizzania. Dice: chi ha fatto questo? Un nemico. Dice: vuoi che togliamo la zizzania? Lascia stare. Preoccupati del grano, occupati di cose feconde, il resto, che è infecondo, sarà bruciato, non rimane nella Gerusalemme nuova. Nella Gerusalemme nuova, nel regno di Dio, rimane soltanto la carità, che è l'unica cosa feconda. Allora, discernere la vocazione ha a che fare con questo movimento. Cominciare a scoprire quello che viene per capire da che parte spinge, porta, va. È un processo che dura tutta la vita, non tanto nel senso della scelta che orienta la libertà, quanto nella consentire a questa scelta. C'è che noi vocazione tante volte lo dedichiamo soltanto ai giovani, che per certi versi è vero che quella è l'età migliore per le scelte, ma che vocazione, cioè questa relazione con il Signore, dura tutta la vita. Sarebbe come preoccuparsi di piantare un campo, che ne so io, di qualcosa, no? All'inizio lavori, la terra, fai, semini, questa è la prima fase, vengono le prime piantine, capito che cosa viene, cosa devi fare, e poi non preoccuparsi del frutto maturo. La vocazione nel suo fruttificare riguarda di più la vita adulta. Siamo noi gli adulti che siamo chiamati a portare frutto in questa storia, dentro la vita in cui siamo, con le energie che abbiamo da spendere in relazione all'età che abbiamo, ma vocazione, chiamata, missione, riguarda noi, non soltanto l'inizio. L'inizio è per capire da che parte andare, ma poi tocca andarci. Non puoi aver capito, no, che questa è la tua vita e ci sono posti. Il bello è viverla. Il meglio di noi stessi è bello che venga fuori nella vita adulta. E allora mi sembra che la vita possa essere intesa un po' come un calendario, 4 stagioni. Dice adesso sono solo 2, va bene, no? Ieri, fino a ieri era un freddo, oggi siamo qua con... No, d'accordo, 4 stagioni, teniamole ancora, via. Vi ricordo che l'anno, almeno la nostra latitudine, inizia con l'inverno, giusto? 23 dicembre, vabbè dai, 7 giorni, 1° di gennaio è appena iniziato l'inverno. E guarda che mentalità distorta che abbiamo, che noi pensiamo che l'inverno sia la fine della vita, cioè la vecchiaia. No, l'inverno è la fase iniziale, quando sotto la neve, da noi si dice in montagna, se anche sotto la neve c'è il pane, cioè che quando nevica poi, no? Qualcuno fa sì sì, bene, anche qui, molto bene. Adesso nelle località sciistiche dicono che il pane è sopra la neve, ma questo è un altro discorso. Comunque, va bene, d'accordo, ok? C'è un tempo nella vita che è fatto per lasciare maturare. È l'infanzia, l'adolescenza, con tutti i suoi, le sue confusioni, la giovinezza, la prima giovinezza. Ma dice il cantico che a un certo punto lo sposo dice alla sposa: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, il tempo dell'inverno è passato. Le piogge se ne sono andate, vabbè. Capitolo 2. C'è un momento nella vita, e questo riguarda, ci auguriamo, soprattutto i giovani, nei quali a un certo punto possono rendersi conto che l'inverno, il loro inverno, è passato. Che hanno messo del fieno in cascina, hanno studiato, hanno coltivato relazioni, benissimo, vai, ma che a un certo punto c'è la voce, questa è la chiamata, alzati, vieni fuori, Lazzaro, comincia a vivere, forza, seguimi. Sono tutte così le chiamate di nostro Signore, a uscire dall'inverno e iniziare la primavera. Io penso che ciascuno di noi potrebbe raccontare di questa fase della sua vita, il sorgere della sua vocazione, come la primavera. Ma poi andando avanti, non è mica finita, appunto, vai e vai, la primavera, l'estate, quando i frutti sono maturi, l'autunno della vita, che è la vecchiaia, quando finalmente, no, potrai arrivare a dire, guardandoti indietro, a benedire l'opera che il Signore ha fatto insieme a te. La vocazione è, potremmo dire, sta roba qui. La vocazione è tutta questa storia insieme a Dio che può tirare fuori il meglio di te. Ora, vocazione. Noi ce l'abbiamo in mente qualche volta, un po' soltanto come un progetto di Dio. Ora, se progetto lo intendiamo come sguardo in avanti, progettato in avanti, sì. Ma il problema è che noi l'abbiamo pensata da un po' più dal punto di vista architettonico, ingegneristico, dicendo che Dio ha già il progetto della tua vita realizzata e tu devi intanto scoprirlo e poi metterlo in pratica. Ora, sfido chiunque di noi a dire che ha camminato fin qui secondo un progetto di questo tipo, e non che la vocazione di Dio, di speciale consacrazione, preti consacrati, sposi, spose, laici, diaconi e chi più ne ha più ne metta, non ha scelto la vita secondo una sorpresa, che a un certo punto ha intuito che quella persona era la persona giusta, che quella via era quella che non avevi neanche mai pensato di percorrere, ma che è saltata fuori e hai capito che era la tua e hai deciso per quella. Tu pensa a un giovane di fronte a questa idea, no? Del progetto, nel senso, è una sorta di gioco di ruolo, no? Come se Dio fosse ad affidare i ruoli alle persone senza considerare che ciascuno di noi ha qualcosa da mettere al mondo nella vita di suo. Faccio un esempio che può essere ricondotto ad ogni forma artistica, no? Quest'ora magari l'esempio culinario può venirci ancora meglio. Te vai al corso di cucina, no? Vuoi imparare a cucinare, che so io, quel dolce particolare, c'è l'insegnante, l'istruttore che ti spiega tutto come fai, metti in pratica ogni passaggio della ricetta, benissimo, e alla fine sì, l'hai fatto, però è quello dell'istruttore. Ma quando scopri quel sapore, quella goccia in più di liquore, che so io, quella fragola che ci voleva proprio lì, è il tuo, alla fine dici, guarda che bel dolce che ho fatto, no? Che abbiamo fatto insieme. Ogni opera artistica è così. Il maestro, tutti quelli che insegnano lo sanno, gode del fatto che il discepolo ha appreso quello che il maestro ha raccontato, insegnato, ma che poi ha rielaborato, e lo stesso discepolo può dire, è mio, grazie che mi hai detto queste cose, insieme abbiamo fatto quest'opera. È lo sguardo di ogni padre e di ogni madre, no? Che vedendo il figlio cercano di introdurlo alla vita, ma poi sono contenti che lui faccia la sua vita, la sua strada, no? Quello che lui vuole fare per davvero. Il fatto è che nella vita fare per davvero quello che si vuole non sempre si sa quello che si vuole per davvero. E allora la relazione con Dio va proprio in questa luce. Il discernimento vocazionale è proprio questo: stare alla luce di Dio per scoprire quello che voglio per davvero, e che questo desiderio, questa volontà è la stessa che il Padre ha messo nel mio cuore fin dall'inizio. Che la mia volontà e la volontà di Dio si sposano. Sia fatta la tua volontà. Che quando la volontà del Padre è anche la nostra, o meglio il contrario, il più sorprendente, che la nostra volontà, scopriamo sulla nostra vita essere anche la volontà del Padre, è quello che ci permette di attraversare anche i momenti più duri della vita, no? Come Gesù nel Getsemani: Padre, sia fatta non la mia, ma la tua volontà, la medesima volontà di entrambi. Bene, allora, noi siamo all'opera per questo. Noi quando parliamo di vocazioni in generale, il tema è sempre il calo, no? Cioè, ogni volta che chiedono il calo delle vocazioni, è vero, quindi sì. Ma noi abbiamo questo sguardo che sa che la parola può fecondare la terra, perché l'abbiamo sperimentato sulla nostra vita, e che lo sguardo di chi ama è sempre un pezzettino più in là. Cioè che se tu guardi, intanto, prima di tutto, con tutto il rispetto, ma se ciascuno guarda se stesso, no? Quante cose che non va trova, a meno che non ha proprio un occhio cieco, no? Qualche trave nell'occhio, già ce l'abbiamo tutti, quindi no? Ok, primo. Secondo, la questione non è soltanto quello che non va, ma anche, o meglio, secondo me, soprattutto quello che può andare. Quando Gesù ha incontrato la Samaritana, no? In quel mezzogiorno d'inverno nel villaggio di Sicar, non è che ha cominciato a puntargli il dito dicendo questo va, questo non va, mi raccomando, cerca di... È riuscito a intuire il nodo, la ferita in questo caso, del cuore di questa donna, non per evidenziarla, ma per guarirla. Bellissimo il racconto, no? Dopo quello che accade con la Samaritana, adesso non stiamo ad approfondire, c'è quello che mi interessa di più, che è lo sguardo di Gesù sulla terra di Samaria. Quando la Samaritana se n'è andata, dopo aver incontrato il Signore, aver riconosciuto, no? Io sono che parlo con te, e lei va con questa parola dai suoi concittadini, i discepoli tornano con le borse della spesa, erano andati a far provviste di cibo, dicevano. E Gesù, guardate che è bellissimo questo sguardo di Gesù, guarda 4 mesi prima della mietitura, non c'è ancora grano in questo inverno di Samaria, e dice: non vedete le messi che già biondeggiano per la mietitura? Ora i discepoli avranno pensato che il sole del mezzogiorno, no? A Gesù ha preso un balordone, non so, e lo portano un po' al mondo. Ma questo è lo sguardo di chi accompagna, è lo sguardo di chi ama, di ogni padre, di ogni madre, di tutti quelli che sono ad accompagnare qualcuno. Le messi biondeggiano fra 4 mesi. Se tu aspetti che biondeggiano ora, non stanno biondeggiando. Puoi lamentarti quanto vuoi, ma non biondeggia. Annunciando la parola, accompagnando la storia di ciascuno, le messi biondeggiano fra 4 mesi. La promessa di Dio mi sembra sempre così. Domenica all'ascensione, nostro Signore se ne sale in cielo e dice: vi manderò lo Spirito Santo. Noi avremmo preferito il contrario. Vi do lo Spirito Santo e me ne vado in cielo, no? È così nella liberazione anche dall'Egitto. Vi libererò, andrete nella terra promessa, c'è un piccolo strada da fare. Perché è così sempre nella vita. Per cui lo sguardo del discernimento vocazionale guarda quello che c'è, già, ma guarda soprattutto quello che può diventare. Questo è il bello. Che nella vita uno può diventare, con la grazia di Dio, con l'aiuto degli altri, può anche intopparsi la vita, e questo lo sappiamo, può diventare il meglio di sé. Secondo me, a livello di vocazioni, cioè di scelte di vita, intanto sarebbe bello che ciascuno di voi fosse qui a poter guardare che ricchezza che c'è, no? Diverse età, diversi stati di vita, tra virgolette, chiamiamoli così, no? Appunto, la Chiesa, che è fatta di mille vocazioni. Ma quello che forse abbiamo un po' perso, secondo me, è questo sguardo dei 4 mesi più avanti. Cioè che tu quando fai il catechismo, non so, in classe, insegni, predichi, fai l'omelia durante la messa domenicale, incontri giovani, in questo caso, bambini, adolescenti, che so, con tutto il loro inverno in atto, tu dici qua non ne caviamo un ragno dal buco. 4 mesi più in là, dopo, nella loro primavera, il bello del nostro sguardo è pensare che chi abbiamo di fronte potrà diventare sposo, sposa, prete, suora, consacrato, ordo virginum, laico, diacono, monaco, monaca di clausura. La Chiesa è piena, un sacco di vocazioni. E che noi non le guardiamo più. Cioè abbiamo perso, esagero, potremmo recuperare questo sguardo che guarda un po' più in là, i tuoi figli. Tutta la pastorale è vocazione. Tu pensa che bello poter guardare i propri figli dicendo te magari diventa prete, comincia a dire sì, magari quelli degli altri è meglio, però no, allora, no, che se non è quello che vuole fare davvero, non lo farà, il Signore non glielo chiederà. Non è che solo pensare accadrà. Bello della ricchezza della Chiesa è riuscire a riconoscere questa ricchezza delle vocazioni 4 mesi prima, ok? Durante l'inverno. Ora, non so se dico facciamo quelli di speciale consacrazione, cosiddetta, lo diciamo, ma noi, non so te, Stefano, ma i miei insegnanti delle scuole superiori, ho fatto il liceo, ho fatto l'ITIS, no? Non è che proprio fossimo, vabbè, nessuno si immaginava che da quella classe potessero uscire 2 preti, no? A distanza di anni, ma 2 siamo diventati preti, no? Nessuno avrebbe scommesso nulla, noi per primi, intendo dire, no? Ma voglio dire, che cosa nella nostra primavera è venuto fuori? Sorprese di Dio che neanche ti immagini. Il fatto è che se le vocazioni nella Chiesa le perdiamo di vista, rischiamo di dimenticare di annunciarne la bellezza. E ancora prima, la bellezza, dico ancora prima, a riconoscere la bellezza e il servizio vicendevole che le vocazioni si fanno all'interno della Chiesa. Cioè che noi, magari personalmente ci conosciamo anche, ma che abbiamo in mente un po' la Chiesa come gli insiemi disgiunti che sempre alle elementari le nostre maestre ci insegnavano. C'è l'insieme dei preti, l'insieme della vita consacrata, l'insieme dei laici, l'insieme, no? Che poi magari si toccano un pochino, d'accordo. Ma se tu una volta siamo mai domandati, dice, ma perché suor Francesca si è consacrata? Al di là della vocazione personale, della sua scelta di vita, che servizio è questo alla mia di vita? Cioè che cosa hanno da dire i consigli evangelici i voti cosiddetti, no? Sì, cosiddetti, che noi intendiamo, no? I voti li fa la vita consacrata, vero, ma li fa per un annuncio a tutta la Chiesa, che povertà, castità e obbedienza riguardano ogni battezzato. Per questo fanno, professano i voti, per annunciare. Oh, chiedo scusa, sono un po' grossolano, ma evidentemente questo è un tema che dovremmo stare, no? Te dici, la cosa che ti sembra più lontana, le monache di clausura, che ti sembra una cosa così distante al giorno d'oggi, la clausura, dici, ma figurati, non c'è una clausura tra la coppia, tra marito e moglie, per esempio, che quando si perde la clausura, cioè la custodia del segreto dell'altro, la coppia evidentemente scoppia. Non c'è una clausura nella vita di ciascuno che custodisce le amicizie, ad esempio, che se qualcuno mi rivela qualcosa di suo, personale, io sono chiamato a una clausura. Faccio questo esempio che sembra la cosa più distante per dire che sarebbe bello che nella Chiesa potessimo ragionare riconoscendo che le vocazioni sono le une a servizio degli altri. E così, a partire da questo, cresce la comunione. Cresce l'idea che siamo tutti dentro nello stesso corpo, che è il corpo di Cristo, e che ciascuna scelta di vita ha senso nella sua bellezza, appunto, a servizio del corpo e del mondo intero. Così potremo anche imparare a guardarci, appunto, gli uni gli altri, intanto avvicinandoci un pochino, cioè domandandoci, come dire, valorizzandoci gli uni gli altri, riconoscendo la bellezza della tua vita, che non è la mia, ma che c'è qualcosa che tu mi annunci, c'è qualcosa che io annuncio a te. Guarda come si muove, guarda come fermenta questa Chiesa, e quando c'è fermento c'è sempre qualcosa che ha a che fare con lo Spirito. La Pentecoste è così, no? Questo mosto che è il vino, no? Che sta lì per fermentare, per poi diventare appunto vita nuova. Allora vorrei un po' ridarvi, chiudo, poi ci sono domande, ritorni, no? Sì. Vorrei ridarvi un po', riguardo a discernimento vocazionale, un gusto, un possibile gusto rinnovato della parola vocazione, nel senso evangelico appunto dell'ecclesiale del termine, perché ciascuno possa appassionarsi nell'accompagnamento vocazionale, che non è primariamente o soltanto un'opera di esperti a riguardo. Sì, per certi versi, ma che se vocazione è tutta la vita, no? Tutti noi abbiamo la possibilità, e questo è il ministero della Chiesa, di accompagnare le vocazioni di tutti. Che una parola di salvezza possa arrivare nel cuore di ciascuno, questo è anche opera nostra. Il Signore fa miracoli, agisce anche per conto suo, ma primariamente agisce attraverso il racconto della parola che noi facciamo gli uni gli altri. Che se tu non annunci, che ne so, una volta, non cogli l'occasione, poi non sempre sappiamo quando è l'occasione buona, va bene, siamo dentro nel, qualche volta confusi anche noi, non sai mai che bene fare, ma che noi, ciascuno di noi, ha il mandato, l'opera dentro nella Chiesa di annunciare la parola, accompagnarci gli uni gli altri, accompagnare in quelli che crescono i segni fecondi della vita, no? È così per tutti, che ogni bene che fai, ogni opera che compi, no? Se è nel bene, se è nell'amore, è accompagnare la vocazione che poi verrà fuori. Bene, in questo cammino di libertà abbiamo scelto insieme questo titolo che è curioso, Papa Francesco il pilota negligente, perché l'invito Papa Francesco fa nella Christus Vivi al numero 257, dice che il pilota negligente è quello che viene licenziato in tronco perché quello che è in mano è troppo sacro, troppo importante, no? Prendere in mano la propria vita pensando, scoprendo che quella è importante, che ciascuno di noi è una perla preziosa per la quale Cristo è morto, che ognuno di noi in qualsiasi situazione si trovi è figlio di Dio. E non è che se una perla preziosa è cascata nel fango diventa meno preziosa. La sua preziosità rimane. No? Non è che se sei figlio di Dio e stai nel peccato sei meno figlio di Dio. Sei figlio di Dio e stai nel peccato. È il dramma dei due, no? Sia dell'uno che dell'altro, che uno se ne va di casa e quell'altro rimane, nessuno dei due sapendo di essere figlio. Ognuno di noi è figlio di Dio e dice ha una missione, è una missione per questa storia. Ognuno è importante, ogni vita merita un racconto, leggevo un testo una volta che mi ha incuriosito, e ogni vita è fatta per portare il suo contributo proprio, bello, unico, dentro questa storia. Se noi riuscissimo ad accompagnarci gli uni gli altri, tra adulti e così, e anche accompagnare i giovani a questo, ma che bello, eh? Che sarebbe? Penso che la vita di Dio scorrerebbe, no? Scorre, già scorre molto, e forse appunto no, riusciremo a costruire ancora di più regno secondo il disegno del Padre. Allora, grazie dell'ascolto, queste cose un po' le trovate sui fogli di appunti che ho lasciato, prendervi se vi interessano, non c'è tutto quello che ho detto, c'è forse qualcosa in più, c'è anche qualcosa in meno, insomma, no, la cosa tutto ognuno ci mette e prende il suo.